A che devo l'enorme piacere, sir? Qualcosa che non va, sir?
Cosa? Perché devi pensare che c'è qualcosa che non va? Commesso qualche peccatuccio, sì?
Solo un modo di esprimersi, sir.
Sì, ma è anche un modo di esprimersi del tuo ispettore giudiziario minorile che dice di stare molto attento. Perché la prossima volta non sarà più il correzionale Alex Bello e il sole a scacchi. La prossima volta è tutto il mio lavoro che va in fumo. Se non hai un immeritato rispetto per te stesso, almeno abbilo per me, che ho faticato tanto per te. È una brutta macchia per noi, ogni delinquente che non riusciamo a redimere, l'ammissione di un fiasco per ogni tizio come te cui fanno indossare il completo a striscioni.
Ma io non ho fatto nulla di riprovevole. I miliziani non hanno niente su di me, fratello. Sir, volevo dire.
Non farlo spiritoso sui celeri omniscienti. Se non ti hanno arrestato di recente, non vuol dire, lo sai benissimo, che tu non ne hai combinata qualcuna. Qualcosa di brutto è successo la notte scorsa, sì. Qualcosa di molto brutto, sì. Alcuni amici di Billy Boy sono rientrati in ambulanza, sì. È stato fatto il tuo nome, mi è stato riferito dalle solite fonti, e sono stati fatti i nomi di altri tuoi amici. Oh no, non ci sono prove su nessuno, come sempre. Ma ti avverto, caro Alexino, buon amico, come sempre, l'unico tuo vero amico in questa società marcia e malata, ti avverto per il tuo bene, e lo dico solo per te.
Davvero, come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi. Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno dei consigli a lasciarli dire. Tutti si metterebbero in capo ad essere i nostri babbi e i nostri maestri. Tutti, anche i grilli parlanti.
Secondo la vulgata psicanalitica, la funzione del padre, o di chi ne fa le veci, grillacci del malaugurio compresi, consiste nella castrazione del desiderio, nella sua inibizione, nella sua costrizione lungo i binari del socialmente consentito. È quanto la vulgata psicanalitica, che si sforza inesorabilmente di negare quelle stesse istanze potenzialmente liberatrici che essa stessa nomina, finisce col repertoriare come necessaria accettazione del male minore, meglio sopravvivere tra le ordinarie nevrosi del quotidiano, arricchendo en passant gli eventuali guaritori dell'anima, piuttosto che arricchirsi nel disordine dei sogni. La logica del padre, conseguentemente, non può non punire chi, per esempio, preferirebbe passare il proprio tempo a rincorrere farfalle, invece di andare a lavorare, ancorché in maniera gratuita e coatta.
La funzione del padre, da che mondo è mondo, cioè da che il mondo è questo mondo, basato sull'oppressione dell'uomo sull'uomo, coincide con la funzione della legge, del suo imperare e del suo vietare. Come in un processo di emanazione inarrestabile, assistiamo a una pioggia di ipostasi discenditive, attraverso le quali, di decreto in misura esecutiva, di norma in codicillo, attraverso un profluvio di circolari, precisazioni e rettifiche, l'uno, la legge, cala sul molteplice, catturandolo, disciplinandolo, normalizzandolo. L'amministrazione delle condotte e della condotta, nonché la sua eventuale sanzione, trova oggigiorno una delle sue più cristalline manifestazioni nello squallido matrimonio sancito nell'alternanza, apparentemente senza alternativa, di scuola e lavoro. Gli ingrati figli del malessere nostrano, che hanno osato opporvisi, sono colpevoli, anzitutto, di lesa paternità.
La legge è sempre legge del padre, e con il padre condivide la pretesa di assolutezza. Risalendo la catena discenditiva della normazione, l'apparente modestia di ogni singolo atto, che si autorelativizza in un concatenamento dove ogni circolare rinvia una norma, che rinvia una legge, che si fonda su altre leggi. Si giunge infine al punto cieco in cui risiede il principio dell'unità. La sua teologica tracotanza è la sua fondazione prima, la mera forza con cui la legge si impone. Di qui non poca materia di riflessione circa le modalità e le prospettive di quel parricidio, non a caso già da sempre evocato.
Perché che in concorso tra loro con altri soggetti maggiorenni
utilizzavano violenza e minaccia per opporsi al personale di polizia ed occupare il supermercato di Padiglione
Lago, non autorizzato. Italy.
Senza la licenza dell'autorità producevano incensioni pericolose in luogo aperto al pubblico.
Durante una manifestazione abbracciavano gravemente la sede dell'Ispettorato del Lavoro.
Procedimento per il quale è stato notificato in questi giorni un avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. È un procedimento che riguarda una decina di ragazzi ovviamente piuttosto giovani, alcuni addirittura avevano 15 anni quando hanno compiuto i fatti che vengono contestati. È un procedimento piuttosto anomalo, perché per la prima volta vengono da parte della procura del Tribunale dei minorenni messi insieme diversi fatti e creato un unico procedimento, e il collegamento tra questi fatti è dato dalle persone e dal gruppo di persone che ha compiuto questi fatti nell'arco di 6 mesi, perché sono delle contestazioni relative dei fatti che si svolgono nello scorso autunno e inverno, quindi sono dei fatti che sono contestati dall'ottobre del 2017 fino alla fine di febbraio di questo anno. Diciamo che il collegamento tra questi fatti ha all'evidenza una natura che potremmo definire in maniera magari un po' imprecisa politica, perché sono tutti fatti che si sono verificati durante delle manifestazioni o in occasioni di giornate di protesta. Sono commessi da ragazzi che appartengono, per semplificare, a uno stesso gruppo. Su questo gruppo quindi si può presumere che siano state fatte delle indagini specifiche, siano stati osservati, studiati, e si è arrivata a questa maxi contestazione in un processo minorile che, sottolineo ancora una volta, è una cosa piuttosto straordinaria ed unica. Non è contestato a questi ragazzi un reato associativo, ma l'idea sottostante sembrerebbe essere quella. Questa quindi è la vera anomalia di questo procedimento. Sembra che ci sia stato costruito nei confronti di questo ragazzo, si voglia costruire un profilo criminale di un certo livello per consentire poi di andare avanti con un procedimento e eventualmente arrivare a una sentenza di condanna che comporterà all'evidenza dei gravi problemi per tutti questi ragazzi e probabilmente anche per le loro famiglie. La cosa strana che va poi evidenziata è che mentre per questo gruppo di ragazzi è stato costruito questo maxi processo e tutti i procedimenti sono stati riuniti, per quanto riguarda gli stessi episodi e per quanto riguarda le contestazioni alle persone maggiorenni, perché durante tutti questi episodi che vi ho raccontato erano presenti anche persone all'evidenza maggiorenne, non si è verificato la medesima costruzione da parte della Procura di Milano. Sono già stati notificati ad alcuni manifestanti, alcuni ragazzi, dei singoli avvisi di conclusione per i singoli episodi che invece sono confluiti in un unico maxi processo nel procedimento minorile. Quindi, per quanto riguarda la posizione dei maggiorenni, avremo un processo per i fatti che si sono svolti al MUDEC, avremo un processo per quello che è successo all'Iper di Portello, avremo un processo per quell'episodio che è successo a Monza e così via. E questa all'evidenza è un'ulteriore anomalia che è difficile da giustificare. Bene, conseguentemente con l'avviso di conclusione di questo procedimento succederà che prossimamente verrà notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, quindi questi ragazzi andranno a processo con le particolarità del caso, con le particolarità del processo minorile. Il processo minorile ha sì delle premialità rispetto al processo, diciamo, nei confronti degli adulti, a un processo normale, ha delle premialità perché si vuole consentire a un ragazzo che ha commesso un errore di potersi in qualche modo riabilitare e continuare nel suo percorso di crescita. Questa, diciamo, riabilitazione deve sottostare a determinate condizioni che vengono in qualche modo richieste dal tribunale dei minorenni, e la cosa principale che viene richiesta da parte del tribunale dei minorenni, quindi nella procedura del tribunale minorenni, è quella di una forma di pentimento, di far capire di aver sbagliato, quindi è una cosa piuttosto particolare e piuttosto forte, soprattutto in un procedimento come questo, dove vi sono all'evidenza delle ragioni tra virgolette politiche e sociali che hanno determinato questi ragazzi a partecipare a delle iniziative di lotta. Non stiamo parlando di un percorso criminale, di ragazzi che hanno commesso atti di bullismo che sono classici nell'ambiente dei processi minorili, o che hanno fatto dei furti nei confronti dei compagni di classe, delle piccole rapine, della microcriminalità. No, quindi questo è un caso particolare che è difficile poi andare ad inserire in quel meccanismo che ho prima cercato di spiegare in relazione al funzionamento del processo minorile, perché chiedere un pentimento per aver partecipato a una forma di lotta, ad una manifestazione, è all'evidenza diverso dai casi che vi ho descritto prima relativi alla microcriminalità.
Un pezzo di pane!
Vuoi che te lo dica? Fra tutti i mestieri del mondo non ce ne sia uno solo che veramente mi vada a genio!
E che mestiere sarebbe?
Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo!
Per tuare! Quelli che fanno questo mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione.
La fragile fumosità del dispositivo accusatorio non deve trarre in inganno. In questo caso, come in un'ormai lunga serie di operazioni poliziesco-giudiziarie, gli accusatori si appellano al concorso tra loro e all'aggravante del numero dei presunti illeciti commessi, mirando a colpire ogni mobilitazione collettiva di protesta contro le scelte dei governi, anche le più sciagurate, in nome della pericolosità sociale di tali mobilitazioni. Per decenni i riformisti d'ogni risma hanno invocato una riforma della scuola che preparasse i giovani al mondo del lavoro. Ora il principio dell'alternanza scuola-lavoro viene presentato come l'uovo di Colombo, la soluzione atta a soddisfare tutti, dal ceto politico alla vasta pletora dei demagoghi da bar dell'andate a lavorare. Un ritornello al quale si aggiunge oggi una vessatoria postilla, se volete il diploma. E se qualcuno osa domandare il motivo di questo nuovo obbligo, quello di lavorare gratuitamente, la risposta sbofonchiata suona: non è per i soldi, è per il principio. Imponendo il lavoro obbligatorio come precondizione dell'esame di Stato, il legislatore è andato molto vicino alla restaurazione della gleba e all'anziano custode dei principi della Repubblica fondata sul lavoro, che dovesse notare l'incostituzionalità della cosa, il giovane e pragmatico fautore della politica del fare risponderà brusco: e chi se ne fotte?
Facendo del lavoro il perno dell'educazione, i presidi manager diventano esattori della gleba dovuta dagli studenti, sensali dei diffusi scambi di favori ed altro con le imprese e gli enti beneficiari di questa prestazione obbligatoria, badalamenti delle inevitabili resistenze alla prospettiva di dover sgobbare gratis pur di avere un diploma. Il preside manager uno e trino rappresenta di per sé un eccesso di potere. Il privilegio che la legge gli assegna è di un'enormità tale da non poter essere amministrato da una sola persona. Occorre quindi un'intera sbirresca agenzia di controllori di flusso dell'alternanza scuola-lavoro, una vera e propria agenzia della gleba.
Però il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, è stranoto. E quindi basta anche solo una modesta mobilitazione davanti a una sede di un grande nome dell'eccellenza gastronomica per scoprirne le magagne e il retrobottega farlocco. Italy, è questo il grande nome in questione, va avanti grazie all'illecito e sistematico utilizzo di stagisti malpagati e studenti in nero. Ma l'altarino di maneggi per favorire ora questa, ora quella filiera dell'azienda Italia non deve traballare. Bisogna quindi stroncare sul nascere ogni accenno di rivolta contro questo stato di cose per validare in qualche modo l'azione governativa. Ogni buon governo, infatti, basa la sua pretesa bontà sull'obbedienza cieca a ciò che esso stesso impone. E laddove questa obbedienza venga a mancare, deve reimporla con solerze poliziesche.
Che vi prende tutti voi? Noi studiamo il problema, è un secolo che studiamo il problema, vero? Ma gli studi non portano mai a niente. Tu hai una buona casa qui, genitori che ti amano, un cervello da non buttare via. Cos'è? Cosa ci avete dentro voi, un diavoletto?
Non vi è un solo indizio a mio carico, compagno Sir. Sono stato alla larga dai miliziani da lungo tempo ormai.
È questo che mi preoccupa più a lungo di quanto di solito avvenga. Ti dovrebbe toccare dai miei calcoli, per questo ti avverto, Alexino. Tieni la tua giovane bella proboscide lontana dal fango. Mi sono spiegato chiaro?
Come un lago senza fango, Sir. Così limpido come un cielo d'estate sempre blu. Fidati di me, compagno Sir.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. singing in